Vediamo il voto. Abbiamo detto che noi dobbiamo onorare Dio, no? Onorare Dio, il nome di Dio. Quando facciamo il voto, anche noi onoriamo Dio. Perché con il voto noi facciamo un atto di latria, cioè di adorazione, che onora Dio in modo particolare, perché appunto attraverso quel voto, attraverso quella promessa, noi veniamo a riconoscere la sua suprema maestà e padronanza. E poi anche il voto rende l'opera che ne è oggetta più gradita a Dio, dà anche il coraggio per affrontarla. Ecco, che cos'è il voto? Questa è una definizione importante. È una promessa vera, deliberata, spontanea, fatta a Dio di una cosa buona, anzi migliore della sua contraria. Quindi è una promessa, quindi non è un semplice proposito. Faccio il proposito, non so, di fare due passi. Mentre se faccio il voto, io prometto, ecco, di fare quelli, di fare per esempio un pellegrinaggio su quel santuario, ecco. E quindi una promessa vera, deliberata, spontanea, cioè deve essere fatta poi liberamente, senza costrizione. Fatta a Dio, cioè significa appunto che noi il voto essenzialmente lo facciamo a Dio, perché è un culto di latria, abbiamo detto. Anche quando diciamo facciamo il voto alla Madonna o a qualche santo, è lecito naturalmente, perché intendiamo farlo poi alla Madonna o ai santi, perché vediamo in loro appunto degli intercessori presso Dio, o delle persone appunto che sono unite a Dio. E quindi anche i voti che facciamo alla Madonna e ai santi naturalmente hanno sempre un riferimento con Dio, perciò sono poi leciti. Essenzialmente il voto si fa a Dio. Poi naturalmente il voto deve essere fatto per una cosa buona, moralmente buona, per una cosa cattiva. Per esempio, moralmente buona, faccio un'opera di carità, ecco, un povero che incontro, che ne ha bisogno, no? Faccio questo voto se riesco a superare, insomma, un esame. Mentre non posso fare questo voto, ecco, se mi va bene l'esame, vado a rubare un oggetto e poi per darlo ai poveri. Quindi anche se non ha fatto quel voto, non vale, perché è un atto immorale, no? Quindi deve essere una qualcosa di buono e migliore del suo contrario. Poi può essere solenne o privato. Solenne quando si fa dinanzi alla Chiesa, pubblicamente, no? I voti religiosi. Beh. O anche per esempio alcuni anche laici che fanno qualche promessa particolare, no? Per esempio il voto mariano. O privato, come tale, dal privato quando si fa privatamente. Ecco, nel voto solenne è la Chiesa che accoglie quel voto, perché si fa pubblicamente, mentre in quello privato si fa personalmente, al massimo c'è un sacerdote, c'è un sacerdote, il confessore, il padre spirituale che accoglie il voto. Quindi si dice il voto privato, mentre quello solenne quando si fa pubblicamente, siamo in chiesa, quelli che fanno normalmente i religiosi, no? Poi il voto è temporaneo quando dura per qualche tempo, e perpetuo quando si estende per tutta la vita. Poi il voto si può fare condizionatamente, per esempio prometto di andare in pellegrinaggio se guarisco, no, da tale malattia, o senza condizione, lo faccio così. Poi chi fa il voto deve avere anche l'intenzione di obbligarsi, naturalmente il voto, quello vero voto, è sotto pena di peccato mortale o veniale, dipende appunto da come lo si fa. E farlo volontariamente e deliberatamente, cioè deve sapere quello che fa e senza costrizione o timori. Per parte della cosa promessa, perché il voto sia valido, è necessario in primo luogo che la cosa sia possibile. Non posso fare un voto impossibile. Faccio il voto, so, di andare a Lourdes, in un'ora. a piedi si potrebbe anche fare, però se uno naturalmente sì, ecco, bravo, uno potrebbe fare il voto di andare a Lourdes a piedi mentre c'è qualche impedimento, per esempio zoppo o non ha le capacità fisiche di poterlo fare, quindi un voto impossibile non si può fare. Poi il voto ovviamente anche nella Sacra Scrittura viene elogiato e poi anche si richiama poi ad osservarlo. Quando si fanno i voti ovviamente uno deve pensarci bene prima di farlo e poi farli, no? Proprio perché poi bisogna rispettarli. E per questo uno prima di fare un voto, sia quello privato, quello pubblico, ovviamente deve si consulta con il padre confessore, con il padre spirituale. Poi il voto cessa quando cessa il fine del voto. Se chi fece voto un pellegrinaggio per ottenere la guarigione di un ammalato e poi questo ammalato muore, cade l'obbligo di adempierlo. Quindi come fece un po' Davide, no? Vabbè, lui fece penitenze per salvare la vita del figlio, no? Che era venuto in modo illecito, però stava facendo tanta penitenza proprio per far sì che il Signore non facesse stare bene il figlio, no? Lo guarisse da quella malattia. Poi morì e si mise di nuovo a mangiare normalmente, quindi finì la penitenza. Poi il voto si può anche cambiare, cioè può cessare, diciamo, se per esempio chi fece, o si cambia, ecco, per esempio chi fece voti digiunari in un dato giorno, se si ammala non è più tenuto a farlo. Perché uno se sta ammalato non può stare digiuno, no? Per esempio il venerdì, o per esempio prende pure in medicine. Allora, veramente, se per motivi di salute, ecco, poi si cambia, ecco. E poi il voto può essere dispensato dal legittimo superiore, che disobbliga nell'adempiere il voto fatto. Per esempio, il Papa, in virtù della sua suprema autorità, può dispensare da ogni sorta di voti. Così i vescovi delle loro diocesi possono dispensare dei voti semplici non riservati al Papa, in certi casi anche i voti riservati al Papa. Probabilmente ogni confessore può dispensare i voti dei penitenti, per quanto riguarda un voto privato che uno fa personalmente. Poi il voto si può anche cambiare, commutare, consiste nel sostituire un'altra opera buona alla prima promessa. Se l'opera che si sostituisce è un bene maggiore o uguale, lo stesso votante può fare il cambio. Se invece è qualcosa di inferiore, ecco, dovrebbe chiedere poi al superiore ecclesiastico, questo secondo il codice di diritto canonico antecedente. Però almeno uno va dal confessore e può parlare, non so se si può cambiare quel voto. Fuori di queste circostanze, ovviamente i voti hanno il sacrosanto dovere di adempierli esattamente. Nel senso, per esempio, io ho fatto il voto, ecco, di fare quel pellegrinaggio, no? A piedi, per esempio, se guarisco oppure supero l'esame. Ecco, dopo che sono stato guarito, non ci vado più al pellegrinaggio. Mentre appunto devi poi osservarlo. Se poi non puoi, veramente, ecco, si può parlare con il padre, il confessore, ecco, che può anche cambiare il voto. E poi alla fine, ecco, vediamo il giuramento. Allora, quindi con il voto noi facciamo delle promesse a Dio, no? Mentre con il giuramento si assicura e si promette qualcosa agli uomini. Con il giuramento chiamiamo direttamente o indirettamente il nome di Dio in testimonianza della verità che si dice o si promette. Ecco, ho visto quella persona, quindi lo giuro. Quindi se mettiamo poi Dio come testimone, quindi un giuramento proprio particolare, oppure sul crocifisso, sul Vangelo, sulla Bibbia, e quindi se si chiama Dio come testimone, questo veramente bisogna dire la verità, che se invece non è la verità, si fa un peccato che si chiama peccato di spergiuro. Naturalmente il giuramento non è che si bisogna farlo così in modo per delle sciocchezze, no? Bisogna farlo solo in casi gravi, diciamo. Anche perché Gesù ha detto: posso parlare sia sì sì e no no, di più viene dal maligno. Però in alcuni casi, quando non solo richiede la giustizia, non sono dei tribunali, o in alcune circostanze, qualche processo eccetera, ecco, è lecito appunto fare questo giuramento. E quando si fa, lo si fa naturalmente in modo giusto, nel senso che non si spergiura, è un atto nel quale appunto si onora Dio, perché appunto prendiamo Dio come testimone. E quindi naturalmente il giuramento deve essere fatto sia come testimonianza, ma anche quando praticamente uno promette, no? E anche quando promette, non so, come abbiamo visto nel film, promette di essere fedele, no? E quindi, vabbè, uno ha giurato sulla spada di Amaleto, però se uno giura, ecco, davanti a Dio di fare qualcosa, poi deve adempierla. Però naturalmente questo giuramento deve essere sempre per motivi giusti, validi, santi, ecco, non per sciocchezze. E naturalmente neanche per il male, non posso giurare, per esempio, di vendicarmi di un nemico, di non perdonare mai un'offesa ricevuta, oppure di non abbandonare una persona che vivo in modo illecito, per esempio un adultero non può fare il giuramento di amare quella persona con cui commette l'adulterio, quello non è amore, illecito, no? Oppure di appoggiare un traffico ingiusto, quindi sarebbe un giuramento colpevole e di nessun valore. Peggio ancora chi emette questi giuramenti, quelli che, per esempio, quelli che fanno le società segrete, no? I massoni, quelli, anzi. Perché questi giuramenti, più che essere veri giuramenti, sono impietà, sono sacrileggi, diaboliche profanazioni. Quindi poi il giuramento deve essere fatto con giudizio, vuol dire che bisogna farlo con prudenza, con discernimento, con saviezza, cioè non per sciocchezze da niente, per far credere una storiella, per evitare un castigo, per esitare una merce, magari per burla, per scherzo. Quindi abbiamo detto prima, solo per particolari casi importanti. Ecco, gli antichi cristiani giuravano a digiuno per manifestare quest'atto lo stesso rispetto dovuto al sacramento eucaristico. E giuravano solo in chiesa, sopra l'altare, ove si conservavano le reliquie dei martiri. Quindi solo in casi gravi, ecco, possiamo giurare, ripeto, non possiamo farla a leggera. Vanno a un tribunale, ecco, per testimoniare la verità. E poi se qualche, ecco qua è importante, se una pubblica autorità ci volesse imporre un giuramento che è contrario alla fede o all'obbedienza della Chiesa, naturalmente noi non siamo tenuti a giurare. Bene? Noi abbiamo tanti esempi, no? Nella storia profana, nella storia della Chiesa, per esempio nel mondo comunista, cioè, ci sono stati, ci sono, penso, anche ancora in attuali paesi comunisti, e tanti fedeli, sacerdoti che hanno giurato fedeltà a Dio, alla Chiesa. Pensate, per esempio, ai sacerdoti della Cina, no? Che rimangono fedeli alla Chiesa e non a quella dello Stato. E devono vivere poi in modo clandestino per non essere perseguitati. Quindi non giurano invece su quel sistema ideologico falso e contro Dio. Poi ricordate anche San Tommaso More, vedemmo il film, no? Ricordate? Che era cancelliere, capo del governo inglese, quando Enrico VIII si proclamò capo della Chiesa anglicana contro il Papa, impose appunto questo Enrico VIII a tutti i dipendenti il giuramento di fedeltà. Questo cancelliere che fece? Sì, io giuro fedeltà al re come capo dello Stato, però non come capo della Chiesa, perché appunto Gesù ha fondato la Chiesa come capo, mettendo come capo San Pietro e i suoi successori. Quindi chi vuole avvocare a sé questa autorità di essere il capo di una Chiesa senza che ne ha senza essere stato chiamato a questo, ovviamente non è lecito, no? E quindi questo re fece proprio tante persecuzioni, quindi anche contro questo santo, il quale, per essersi rifiutato appunto di aderire appunto a quel giuramento, nel quale bisogna appunto riconoscere il re non solo dello Stato ma anche della Chiesa, per questo fu imprigionato e condannato a morte. Infatti morì poi sul patibolo. San Tommaso morì, un grande santo, quindi fu un martire. Così anche nella Rivoluzione francese, no? Ecco, ci sono tanti esempi di vescovi, sacerdoti, anche suore, religiosi, che rifiutarono di prestare giuramento contrario alla disciplina della Chiesa e furono quindi poi condannati a morte. Ecco, ci sono tanti episodi, per esempio anche delle suore. Ricordiamo le suore carmelitane di Compiègne che andarono a ghigliottina cantando il Veni Creator, e i religiosi di Bollène che vi andarono cantando il Te Deum. E quindi poi queste sono state poi beatificate, sì, anche canonizzate, appunto riconoscendole come martiri della Chiesa perché sacrificarono la vita per non fare un giuramento riprovato dalla Chiesa stessa come empio.